Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Malavida, cadiste la trama e corazón, perché porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
Liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, sono le 3 e 5 minuti primi, 15 e 5 se volete, e questa è la conta trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, che viene onda appunto ogni mercoledì dalle 15 alle 16, siamo ai primi di ottobre, l'anno scorre lentamente, nelle carceri si contano i giorni, ma in realtà non si vede da parte del governo nessuna novità. Sono in ballo ancora due cose, il discorso sull'amnistia, che è una battaglia che i detenuti e le detenute da dentro le carceri hanno lanciato, questo obiettivo dell'amnistia o dell'indulto, insomma di uno svuotamento forte e radicale del carcere, che è stato raccolto in parte dai radicali, e che però appunto per ora non si vede nessuna possibilità concreta. Anche il discorso che ha fatto Napolitano venerdì scorso, venerdì mattina, è uscito sui giornali, quindi nemmeno una settimana fa, in realtà non è che ha smosso granché. L'ha fatto, credo, più che almeno no, sarà una, come dire, una un pensar male, però credo che l'abbia fatto più che altro perché la condizione delle carceri italiane è un po' sulla bocca di tutti gli organismi internazionali, che criticano pesantemente lo Stato italiano perché appunto ha delle condizioni carcerarie inadeguate a quella di un paese cosiddetto civile, insomma, che rientra nel novero dei paesi civili dell'Unione Europea, eccetera eccetera. Quindi l'ha fatto per dovere, perché più e più volte l'ONU, ma proprio anche gli organismi ufficiali, a parte Amnesty International, che lo dice da tempo, però uno può dire Amnesty International in realtà ha la figura giuridica di un'associazione, mentre invece l'ONU è un organismo ufficiale, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è un altro organismo ufficiale, e questi da più tempo hanno detto che le condizioni in cui lo Stato italiano costringe i detenuti e le detenute non sono rispettose dei diritti umani, anzi ravvisano trattamenti degradanti e disumani, quindi ravvisano quella cosa che secondo la dichiarazione dell'ONU può ravvisare il reato di tortura. In realtà questa cosa è talmente vera, non solo perché hanno fatto delle dichiarazioni sia l'ONU che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che condannano lo Stato italiano, però è una condanna soltanto nominale perché non hanno il potere di muoverli, di cambiare il governo, hanno solo un potere così morale di dire una sanzione morale nei confronti dello Stato italiano, che ha un valore. Questo paese ha perso la faccia più volte, evidentemente non gliene interessa granché, le classi dirigenti di questo paese hanno perso la faccia quando nei convegni internazionali e qualunque livello di professore universitario o giuristi o altro di qualunque settore vanno in questi convegni internazionali, tutti devono, se sono di nazione italiana, si sentono costretti a dire che, pur essendo italiani, non condividono appunto lo stato di situazione che c'è in questo paese. L'ultima cosa uscita stamattina sui giornali, quindi è uscita ieri, oggi è sui giornali, avete visto le motivazioni della sentenza con cui sono stati condannati i vertici, però una pena soltanto formale anche questa, perché nessuno di questi vedrà mai il carcere dal punto di vista dei detenuti, nessuno degli agenti e dei graduati fino ai più alti livelli della polizia che ha fatto quella mattanza, quel massacro, quelle torture inaudite durante Genova 2001, quindi 11 anni fa, sia nella scuola Diaz che a una caserma a Bolzaneto, ma sia anche per la strada, vedrà mai il carcere nella figura di detenuto. Però tuttavia, appunto, pur avendo avuto condanne irrisorie, un anno, due anni, tutti chiaramente condizionali, tuttavia appunto le motivazioni sono molto dure. Oggi sui giornali ci sono dei ampi stralci, sono veramente dure, e hanno diciamo il motivo principale della sentenza di condanne è che la magistratura li ha condannati in quanto come dice proprio la parola esatta, non la ricordo, però dice insomma, hanno fatto fare una brutta figura al paese Italia, cioè hanno fatto perdere credibilità al paese Italia, perché comunque è polizia di Stato. L'altro caso che è successo in questi giorni, settimana nera, appunto l'appello di Napolitano è caduto nel vuoto per quanto riguarda l'amnistia. Le motivazioni della sentenza che dicono che l'Italia è un paese il cui comportamento della polizia è al di sotto del consentito, cioè molto simile a un paese dittatoriale, fascista, eccetera. La terza cosa è che il reato di tortura, che pure aveva raccolto oltre 5.500 firme, tutte persone importanti, giuristi, professori, eccetera, eccetera, che avevano firmato questo appello perché si introducesse anche in ambito del codice penale di questo paese il reato di tortura, è stato, dopo il governo ha fatto il provvedimento di legge e fatto il disegno di legge in commissione, ne abbiamo già parlato l'altra volta, è stato tirato come la gomma americana, questo leviamo, alla fine sarebbe stato difficile, anche se fosse passata la Camera con quella dicitura, ravvisare concretamente il reato di tortura, però insomma almeno formalmente avrebbero salvato la faccia, e invece nemmeno quello, perché come è andato in Camera subito hanno bloccato chiaramente tutta la gran parte della maggioranza parlamentare, destra e così via, sono chiaramente hanno tra i propri elettori le forze di pubblica sicurezza, e quindi gli hanno dovuto fare questo regalo facendo di fatto ritirare il provvedimento di tortura. Il provvedimento di tortura serviva a quello, a fare in modo che il provvedimento di tortura, come c'è in gran parte dei paesi civili, prevede pene molto più lunghe che non quelle di maltrattamenti, perché che i poliziotti di Genova, quelli del massacro della Diaz e di Bolzaneto, se la siano cavata con un anno e mezzo, un anno e sei mesi o due anni di condanna, quindi all'interno della sospensione della pena, sospensione condizionale della pena, è perché in quel tipo di cioè massacrare una persona rientra nel reato di maltrattamenti che prevede 2 anni, forse meno, e soprattutto ha una prescrittibilità molto breve, cioè si prescrive rapidamente, per cui sono stati condannati, però il reato è stato prescritto e quindi non più valido ai fini della punizione. Quindi nessuno. Invece il reato di tortura ha dei termini di prescrizione molto più lunghi e chiaramente anche degli elementi sanzionatori più forti, quindi si arriva fino a 10 anni, 12 anni, questa cosa non passa. Ora, io non sono convinto, mai stato convinto, né lo sarò finché qualcuno mi convince, è difficile, che però la realtà mi ha convinto che nessuna legge mai limita il comportamento feroce, criminale per certi versi, della polizia nei confronti di coloro che vanno in loro custodia. Non sono tanto le leggi, però era soltanto appunto perché questa cosa, no, introdurre il reato di tortura avrebbe dato un minimo di credibilità formale a chi crede alle istituzioni. Invece nemmeno questo. Chiaramente l'unico modo per evitare che succedano fatti come quelli di Diaz, Bolzaneto, oppure le cose singole, no? I casi di Cucchi, Mastro Giovanni, Aldo Brandi, eccetera, eccetera, tutte le persone capitate in mano o della polizia o del controllo psichiatrico o in carcere e poi massacrate fino alla morte. Beh, l'unico modo per evitare questa cosa è la crescita di una grossa mobilitazione nella società che reagisca ad ogni evento, addirittura prima di ogni evento, e faccia capire che in fondo le forze dell'ordine devono ritirarsi all'interno dei propri alvei e non strabordare. Questo dipende quindi dal rapporto di forza, quella cosa che si chiama lotta di classe, che oggi si fa finta di non considerare più, ma invece c'entra molto in queste cose, cioè il livello di democrazia, di salvaguardia anche dei diritti degli ultimi, dei più poveri, oppure di quelli che appunto subiscono le vessazioni delle forze dell'ordine, sta tutta dentro un rapporto di forza. Altro caso, una settimana veramente nera, è successo anche rispetto alla chiusura, anche questa ventilata, mai definita, degli OPG, ricordate, ne abbiamo parlato qualche praticamente prima dell'estate, era forse ancora l'inverno, credo che fosse marzo, aprile, sotto la pressione anche qui emotiva del video e del dibattito suscitato a seguito del video girato dalla commissione del Senato che era andata a visitare gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, ossia i manicomi criminali, e quel video che avevano mandato in televisione aveva sconvolto le persone, soprattutto i deputati, i senatori, che hanno detto tutti: non sapevamo, bello che dirigono una società e non sanno che succede nelle pieghe di questa società. Comunque, perché questo paese si indigna solo quando vede una cosa in televisione, no? Stessa la cosa di Mastro Giovanni, ne parleremo tra un po', appunto, si sono indignati, quindi li hanno costretto un po' tutti, lo stesso governo ha detto: beh, allora chiudiamo gli OPG, però hanno fatto lì una legge anche lì raffazzonata, tirata via, che però diceva entro il marzo 2013, quindi fra pochi mesi dovevano essere chiusi questi 6 OPG dove ci sono rinchiusi e massacrati anche qui 1500 persone e anche di più, tra 1500 e 1600 oscillano la presenza. La legge diceva che sarebbero stati fatti degli piccoli OPG a livello regionale, non con la custodia esterna, quindi comunque dei piccoli manicomi criminali, però il numero comunque è non con la presenza delle forze dell'ordine all'interno dei reparti, ma soltanto all'esterno, però quindi sempre il meccanismo custodialista, però insomma sì, perlomeno sarebbe stato comunque un passaggio, erano stati stanziati pure dei soldi, perché quelli, una gran parte di questi, circa 2/3, potevano essere immediatamente messi in libertà, individuando per ciascuno di queste persone dei programmi personalizzati, quindi dati in mano agli assistenti sociali, non a una struttura segregante, stavano a casa loro o in altri posti comunque liberi e assistiti dei hospital praticamente da degli, e per questo erano stati stanziati 120 milioni di euro, poi anche 38 milioni per le attività, insomma anche erano stati anche stanziamenti, però pare siamo arrivati ormai a ottobre, tutto fermo. C'è una denuncia qui di alcuni di alcuni che dicono che fine hanno fatto, siamo arrivati ad ottobre ancora non si vede niente, insomma anche questo finisce nel nulla. L'ultimo caso di questa settimana, veramente la settimana nera della giustizia italiana, sono successe sei cose, una peggio dell'altra, è un paese molto al di sotto del, diciamo, dei paesi ritenuti incivili. E questa settimana è venuto anche questo, il video, i video sono decisivi per la indignazione di questo paese, indignazione che però rimane lì molto epidermica, superficiale, non incide all'interno. È successo che è venuto fuori il video di l'ha pubblicato l'Espresso, video della tortura e della morte di Francesco Mastro Giovanni, ricordiamo quel maestro del Salentino, del Cilento, scusate, del Cilento, della provincia di Salerno, che nel 2009 venne preso dalla polizia municipale perché aveva fatto un'infrazione stradale, sembra che fosse entrato con la macchina in un luogo che era vietato, quindi una zona a traffico limitato, no? Per una cosa del genere. L'hanno rincorso, hanno fatto la caccia all'uomo, l'hanno inserito in un TSO, l'hanno recato a un letto di contenzione, 85 ore a questo letto di contenzione, senza né mangiare né bere, insomma è morto. È stato ucciso. E lì, vedendo il video, tutti a indignarsi, però appunto indignazione sia su la sentenza della Diaz, che le motivazioni della sentenza della Diaz per le condanne alla polizia, sia questa cosa di Mastro Giovanni, hanno suscitato grossa indignazione, così ci dicono, perché la rete, cioè nel web, nei siti, nel Facebook, sono pieni di gente che si indigna. Ma io per strada non ho visto nemmeno due persone che protestavano con un cartello, che scrivevano su un muro. Quindi questa sorta, anche va detto ormai perché diventa molto amaro, questo fatto è la droga di questi anni, la rete web. Non è vero perché questa è la prova, non è vero che produce informazione e quindi mobilitazione, coscienza, perché non è vero. Perché anzi è uno sfogatoio che è un po' come il confessionale per il baciapile, no? La gente fa tutte le malversazioni che vuole, poi un giorno alla settimana va al confessionale, si sfoga, viene assolto con le varie cose, dice non lo fare più e sta a posto. La stessa cosa, perché non c'è un riscontro nelle mobilitazioni sociali, e sono la mobilitazione non del web, delle persone, delle gambe delle persone, delle braccia, della faccia. Ci devono mettere la faccia, ma non sul web, per strada. Bisogna che si va per strada, nelle piazze, bisogna andare a urlare quello che in maniera squallida e un po' miserabile la gente urla nel web, nella rete, davanti al computer. Non su Facebook, ditelo per strada se avete un po' di sangue nelle vene, se no avete soltanto bicarbonato di sodio, ma nemmeno acqua Paola, che ne so. Vabbè, insomma, questo è il sesto delle brutture avvenute in questa settimana, una settimana della più nera settimana della giustizia italiana. È precipitato tutto, quindi adesso vedremo se la gente accetta questo stato di vergogna oppure no. Dunque, poi ovviamente ci stanno i soliti, va detto in maniera molto amara, morti in carcere, ne parleremo tra un attimo. Comunque questo è il quadro della situazione. We'll be right back. Allora, 15 e 23, quasi 24, adesso ci spostiamo da un'altra parte del mondo perché appunto, come sappiamo, il sistema repressivo non conosce frontiere e quindi aggredisce, attacca ovunque. Adesso affronteremo un problema di cui ci chiarirà bene la vicenda un compagno. Ne abbiamo già parlato in questa situazione, si tratta di un militante chapaneco, Alberto Pakistan, che è stato arrestato, ha avuto una serie di vicissitudini giudiziarie, ovviamente repressive, e adesso c'è un problema in più perché sta male. E allora, intanto salutiamo Sant del Nodo Solidale, ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, raccontaci questa vicenda che pare si stia aggravando di Alberto, qual è la situazione?
Sì, la situazione, facciamo diciamo un piccolo aggiornamento, certo, riguardo alla situazione. Purtroppo l'aggiornamento appunto che facciamo oggi è abbastanza negativo. Abbiamo appunto esultato poche settimane fa anche tramite microfoni della radio per il trasferimento avvenuto al carcere di San Cristobal, quindi una piccola vittoria per la campagna di mobilitazione per la liberazione del prof. Pakistan. E ricordiamo, ingiustamente accusato d'omicidio di alcuni poliziotti e condannato a 60 anni di carcere. E l'aggiornamento di oggi appunto riguarda le sue condizioni di salute. E sappiamo appunto, cioè, abbiamo già denunciato tante volte che il profe dal 2010 soffre di un problema alla vista molto, molto forte e pesante. All'inizio, per ovviamente mancanze di cura all'interno del carcere, venne diagnosticato un glaucoma e dopodiché un altro male minore, questo nel 2010-2011. Al momento, appunto nelle scorse settimane, una troupe medica inviata da un organismo per i diritti umani di San Cristobal in Chiapas, all'interno del carcere, gli ha diagnosticato un tumore pregresso di 4 centimetri dietro gli occhi, una cosa abbastanza grave che sta provocando la totale perdita di vista da parte del compagno Alberto.
Accidenti. È gravissima sta cosa, è veramente...
E tutto questo appunto sta avvenendo in questi giorni e grazie alle denunce internazionali che sono state fatte è stato già trasferito in un ospedale, in una clinica a Tuxtla. Si sta facendo molta pressione perché è subito trasferito in un ospedale, in una clinica specializzata a Città del Messico, dove possa in brevissimo tempo essere effettuata un'operazione di salvi sia la vista e che tolga questo tumore che speriamo sembra sia benigno.
Pronto? Sì? Pronto?
Sì, sento un po' male, scusa il telefono, infatti. Eccomi.
Senti, questa clinica è, diciamo, vive inserita in questa clinica, controllato, ha quindi il piantonamento delle guardie oppure no?
Sì, questo, ovviamente è piantonato delle guardie, ci sono comunque anche compagni e compagne che lo vanno a visitare, anche per controllare un po' la situazione. Certo. Abbiamo anche avuto modo, fortunatamente, anche un cellulare che ne abbiamo avuto modo di parlare con lui proprio ieri, che oltretutto saluto insomma tutti i compagni in Italia che si prendono diciamo cura del caso, che si informano su questo. E in questo momento è ancora all'ospedale di Tuxtla Gutiérrez. Sono già usciti poi dei comunicati per questa questione da parte di tantissime organizzazioni internazionali che in questo caso appunto fomentano, diciamo, incrementano appunto la campagna per la sua liberazione in questo momento così delicato. Certo. Se è possibile, volevo leggere solo una riga del comunicato fatto dal comitato del collettivo Noi Stiamo Todos,
certo, certo.
Per denunciare appunto questa situazione.
Vai.
Vi sento malissimo, quindi vado?
Sì, vai, tranquillo.
Ah, scusate per il telefono. Allora, lo traduco al volo dallo spagnolo, sono solo due righe. Dice questo: vogliamo sottolineare che non stiamo denunciando una negligenza medica, non si tratta di questo. Alberto Pakistan è stato vittima di una tortura sistematica, di una mancanza di attenzione medica utilizzata strumentalmente per debilitare e concludere con il suo entusiasmo, la sua fede e la sua perseveranza nella lotta. Quello che denunciamo è un meccanismo di potere, chiamato sistema penitenziario, che chiude isola, tortura e distrugge gli uomini che cadono, gli uomini e le donne che cadono sotto la sua giurisdizione. Il tumore di Alberto non è una mancanza nel sistema che potrebbe essere migliore, se no è il risultato ovvio di una macchina infernale che i potenti usano per schiacciare e colpire i poveri e i ribelli. Vuol dire che lo stanno uccidendo intenzionalmente, così come lo lasciano morire attraverso, così come lasciano morire, scusate, giorno dopo giorno migliaia di detenuti in tutto il paese. La soluzione di questa situazione drammatica non può arrivare dall'alto, ma sta solo nelle nostre mani, perché Alberto esca di prigione e si chiudano alla fine questi cattedrali del valore chiamate prigioni. I due obiettivi sono semplicemente due momenti della stessa lotta proiettati a lungo e a largo raggio. Insomma, un attimo per dare diciamo una definizione della campagna che si sta portando avanti e spiegare un pochettino anche che cosa significa per i compagni e le compagne che stanno lottando contro il carcere, contro questo tipo di detenzioni, la liberazione di Alberto Patistani.
Certo. Senti, noi ovviamente ci uniamo a questo appello per la liberazione. E una domanda, avete così state pensando a delle iniziative esterne, pubbliche qui in Italia in questi giorni?
Per quello che riguarda la campagna, quello che si sta facendo, stiamo attendendo appunto notizie dai collettivi che stanno giù sia a San Cristobal che in tutto il Messico, che già hanno convocato giornate di mobilitazione nazionale e internazionale, tra le quali avevamo appunto fatto un programma specifico alla Conta mesi fa. Sì. Stiamo aspettando che vengano convocate altre giornate di lotta e proprio per questo motivo rimandiamo alle notizie che pubblicheremo sul sito, che nodosolidare.autistici.org, o per chi conosce lo spagnolo sul blog di Noi Estamos Todos, noblogs.org.
D'accordo, comunque qualunque altra cosa puoi utilizzare questa radio, sai che per la lotta contro il carcere abbiamo sempre quattro orecchie, perché è una lotta che va fatta in maniera internazionale, perché il carcere, come avete detto anche nel comunicato, è chiaramente la peste di questi tempi, del potere contro chiunque si ribella. E quindi la lotta... grazie a voi.
Ringraziamo tantissimo, grazie per lo spazio. Come appunto si diceva nel comunicato, sottolineiamo il fatto che la lotta per Alberto non è solo una lotta per la sua liberazione, ma una lotta per la liberazione sia di tutte e tutte le detenute politiche del mondo, sia la lotta per la liberazione di tutti e tutti i detenuti del mondo contro un sistema carcerario che opprime chi dal basso porta avanti una rivendicazione di lotta e ribellione.
Certo.
Un abbraccio a Radio Onda Rossa e a presto.
Grazie, ciao, a presto, ciao.
Sensations make me feel the pleasures of a normal man. New sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away.
Bene, 15 e 33 minuti primi, quindi come avete sentito questo salto in Chiapas, nel Messico, quindi nell'America del Nord, però in un paese in cui si lotta e in cui la repressione ovviamente colpisce chi lotta, chi si ribella, oltre che chi si pone fuori dalla, diciamo, dall'omologazione del potere. Un altro salto ancora, sempre da quelle parti, stavolta però andiamo più a nord, nell'America del Nord, negli Stati Uniti. Da tempo vi facciamo sentire delle interviste fatte a dei militanti, una militante anche abbastanza conosciuta, Vicky Lowe si chiama, è una compagna, una donna molto attiva nella lotta contro il carcere, perché negli Stati Uniti in quest'ultimo anno ci sono state molte lotte prevalentemente fatte, condotte con sciopero della fame. Considerate che negli Stati Uniti all'interno del carcere c'è una, come dire, una disciplina, una violenza spaventosa. Se si qualunque diciamo, manifestazione dentro il carcere che sia un po' al di là del diciamo dello sciopero della fame, è chiaro che viene immediatamente repressa. Considerate che negli Stati Uniti dentro il carcere le guardie sono armate, quindi Attica la ricordiamo tutti, quel massacro fatto per una semplice ribellione, ma così. Insomma, quindi però sono in lotta con sia quelle della California, che è uno stato pienissimo di carcere, sia sulla costa occidentale, quindi sia la costa occidentale che in quella orientale, quindi sia sulla costa occidentale la California, sia nella costa orientale nello stato di New York e giù. Vi facciamo sentire appunto dibattito che c'è adesso all'interno dei movimenti che lottano contro il carcere negli Stati Uniti sul terreno dell'abolizione, cioè oltre stare vicini a chi lotta per migliorare le condizioni, quindi tutto il dal vitto al sovraffollamento che è presente anche negli Stati Uniti, ricordiamo sono 2.500 sono 2.5 milioni, scusate, le persone incarcerate negli Stati Uniti d'America, altri 4 milioni e mezzo, 5, quindi oscillano tra 4 milioni e mezzo e 5, sono quelle che invece sono in controllo penale esterno, quindi semilibertà o affidamento in prova o un parole, come si chiama lì. E, insomma, quindi la situazione è molto, molto... Gli Stati Uniti è il paese che ha maggior numero di carcerati in rapporto alla popolazione. Quindi facciamo sentire questa cosa perché è importante dare un quadro. La lotta contro il carcere, così come la lotta contro lo sfruttamento del lavoro, non può che essere fatta in maniera internazionale, altrimenti asfittica, altrimenti non ha sbocco, altrimenti si ripiega su se stessa. E quindi la lotta contro il carcere deve essere veramente internazionale, perché il carcere d'altronde è più o meno, cambiano alcune piccole cose, ma è ovunque, l'abbiamo sentito, no? Dal Chiapas agli Stati Uniti, alla Cina, alla Russia, alla Spagna, alla Grecia, e i carcerati in Grecia se ne è parlato questa mattina. Insomma, la situazione è drammatica ovunque. Adesso ci ascoltiamo questa intervista sulla il dibattito oltre prima abbiamo sentito il dibattito sulla presa, sulle difficoltà, condizioni di vita brutte, le rivendicazioni anche parziali. E adesso all'interno di quella battaglia, diciamo, per obiettivi immediati, c'è anche un dibattito per puntare a un percorso abolizionista che abolisca ogni prigione. Adesso ascoltate.
Ci volle molto un'analisi della situazione in cui si può connettere la povertà al carcere, perché infatti lei ci viveva proprio nel contesto, non poteva berla la propaganda in cui si mostra tutti questi criminali come dei mostri. Come della gente che vuole soltanto sgozzare o fare altre cose terribili all'altra gente. Si tratta invece di gente adolescente, regolare, che si trova in situazioni di povertà, di disagio, di forte disagio, e magari incade in, in un ciclo di abuso di stupefacenti, diventa tossicodipendente, cioè, ma si tratta in pratica di gente che lei o conosceva oppure che lei notava che era gente piuttosto regolare, non gente impazzita. E quindi con quel ragionamento e anche con il fatto che la stragrande maggioranza delle persone che la circondava mentre andava a visitare magari amici e amiche in carcere, erano gente di colore, non ci voleva molto a vedere il razzismo di questo sistema e anche la spietatezza di questo sistema contro la gente povera. È così che infatti lei cominciò a interessarsi della questione del carcere, perché poi magari andando in questa o quell'altra libreria subito le veniva di andare nella sezione che trattava delle carceri, della questione del carcere. Cominciò a leggere infatti dei pezzi abolizionisti e trovò infatti un'articolazione delle cose che già lei in pratica sapeva, che conosceva, che aveva provato in maniera diretta o indiretta, cioè tramite amici, amiche. E allora non ci volle molto per coinvolgersi, ci fu anche dei gruppi a cui lei venne a conoscenza, per esempio l'Anarchist Black Cross, che sarebbe la Croce Nera Anarchica, che è molto, cioè nel Bronx del Sud, che per esempio ha questo programma in cui si cerca di diffondere libri a gente che è in carcere, oppure provvedere a servizi vari che non vengono forniti, e cercare di lottare per liberare questa gente. E quindi cioè il concetto di abolizionismo era molto sensato già dall'inizio per lei, perché quello che aveva testimoniato, quello che conosceva già benissimo nella pratica, veniva raccontato anche in maniera teorica, cioè, quindi c'era un nesso molto molto forte. E andando all'università cominciò a leggere sempre di più sul carcere e il momento di diciamo rivelazione avvenne quando scrisse un tema per un prof per quanto riguarda i movimenti di liberazione negli Stati Uniti, che furono duramente soppressi negli anni 60, 70 e 80 tramite il programma COINTEL, cioè contro di COINTEL, il programma di intelligence contro i movimenti, in cui si assassinarono esponenti diversi, per esempio dei Black Panther Party, eccetera. Comunque è una storia abbastanza conosciuta per chi la segue, e non abbiamo il tempo di inoltrarci in quello, però voleva sapere che cosa successe poi con tutti questi prigionieri politici, come si organizzarono, specialmente dopo la rivolta di Attica. E poi cominciò a notare che tutto quello che citava nel suo tema era da un'ottica maschile. Non si parlava affatto delle lotte di donne, anzi erano completamente assenti. E allora cominciò a indagare di più, e indagando cominciò a vedere che non solo era assente un po' l'analisi dei movimenti nelle carceri delle donne, ma che anche le questioni più scottanti venivano completamente ignorate che devono affrontare le donne, le condizioni particolari in cui si trovano molte volte. Per esempio la possibilità di perdere il proprio bimbo, la propria bimba, dopo 15 mesi se il figlio o la figlia si trova dalle sue cure, allora lo Stato può addirittura togliere il figlio o la figlia cioè tagliare in pratica questo rapporto tra madre e figlio, madre e figlia. In Italia se ne sa un po' ovviamente di questa questione, che ci sono diverse leggi che vengono spacciate per salvare questo rapporto, mentre invece disgregano in maniera veramente spietata. Poi magari una donna potrebbe dover affrontare la possibilità di essere incatenata mentre partorisce. Cioè ci sono tutta una serie di condizioni che sono specifiche nell'esperienza delle donne in carcere e che fanno sì che le rivolte delle donne tendono ad essere diverse. La maniera di organizzarsi, per esempio, non è con lo sciopero della fame, ma in maniera molto più subdola, raccontando le storie da una all'altra, organizzandosi in modo ben diverso dagli uomini, perché le condizioni veramente sono ben diverse e il rischio è molto più alto per quanto riguarda quello che hanno da perdere molte donne in confronto a molti uomini. Non per esagerare la differenza, però ci sono differenze di genere che sono prodotte da questo sistema patriarcale, capitalista, che è razzista. Quindi bisogna mettere in contesto questa situazione per capire perché ci sono queste differenze di genere anche nel movimento e nelle lotte stesse e nelle strategie stesse. Infatti poi eventualmente ha prodotto diversi scritti sul tema Vicky, tra cui Resistance Behind Bars, che speriamo moltissimo di avere tradotto in italiano in intero e di averlo poi diffuso in Italia in traduzione. Resistance Behind Bars si tratta delle lotte delle carcerate all'interno delle carceri stesse, cioè resistenza dietro le sbarre, il titolo del libro, in cui si racconta molto di quello che abbiamo discusso, di cui abbiamo parlato in questa conversazione. E c'è uno scritto che poi è stato tradotto, non si sa da chi, lo ringraziamo o la ringraziamo, non sappiamo di chi si tratta, di parte del libro che si trova in rete, e forniremo il lancio per accedere a quello scritto. Adesso chiedo un'altra domanda a Vicky, poi concludiamo.
So what I've also been researching, yeah, is the transformative justice, you know, like organizing that's been happening, because it's not enough to say we want to abolish prisons without actually having other ways in place that people can keep themselves and their communities safe,
Vicky adesso sta facendo ricerca sulla questione della giustizia, come chiamano qui transformative justice, cioè come immaginare un mondo diverso in cui non c'è il carcere. Non è semplice, perché non si può dire aboliamo il carcere e basta, che poi bisogna trovare anche alternative al carcere, e ce ne sono diverse, ci sono anche contesti diversi. Quindi lei sta facendo ricerca su questo tema, perché ovviamente se uno uccide qualcun altro, allora com'è che si agisce? Ovviamente il carcere non è una soluzione, però qual è la soluzione? Si può anche capire che, cioè, non è che si può dire alla gente è la sopravvivenza del più forte e vada come vada. Cioè, presume che la maggior parte della gente non voglia vivere in un mondo di Mad Max, in cui uno uccide tutta la gente che può soltanto per sopravvivere. Un mondo del genere, io aggiungerei, è quello che è prodotto dal capitalismo, però questa è un'altra conversazione. I was gonna add, well, this is exactly, the Mad Max world is what is generated by capitalism, but that's another conversation.
So I've also been doing work around that, and I continue to do work with women in prison and talk about their issues. I'm also working with a group of led by formerly incarcerated women called Women on the Rise, Telling Her Story, that's specifically working on.
Cioè svolge le sue ricerche sulla questione delle rivolte, delle organizzazioni dietro le sbarre nelle carceri per le donne, ma è coinvolta anche in maniera diretta in una organizzazione che si chiama Worth, che sarebbe, se riesco a tradurre bene, donne, cioè Women on the Rise,
telling her story. So instead of history, it's her story.
Esatto, beh, questo è un gioco di parole inglese che devo spiegare. Allora, sarebbe donne in, in ascendenza, diciamo, donne in, 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 in rivolta, diciamo, che raccontano le proprie storie. Allora, in inglese c'è un gioco di parole, perché history sarebbe come la sua storia in maschile, e allora loro fanno un gioco di parole mettendo il pronome possessivo her story, che sarebbe la sua storia in femminile. Questo ovviamente non si riesce a tradurre molto bene, o semplicemente in italiano, senza capire il contesto anglofono. Ebbene, allora questa organizzazione si propone di condividere, non solo di condividere storie, le esperienze, testimonianze varie di tutte quelle che sono coinvolte, e di coinvolgere anche altre recentemente liberate e anche carcerate stesse, ma anche di avere un'azione propositiva di queste donne che sono riuscite a sopravvivere al carcere. E in pratica formulare delle politiche non solo di riforma carceraria, cioè per combattere questi abusi, come per esempio l'incatenamento delle donne, la separazione da figli e figli e altri abusi istituzionalizzati, ma e cioè anche poi ben al di fuori dei discorsi di vari, tra virgolette, esperti legali, eccetera, che in pratica poi servirebbero i loro interessi più che quelle delle ex carcerate, ma invece propongono di fare ben altro, cioè di portare avanti delle proposte per cambiare le carceri da un'ottica ovviamente abolizionista, in cui la mira finale è l'abolizione completa del carcere per tutte e tutti. E quindi in vista di questa abolizione, eventuale abolizione, cioè si lotta per questa o quest'altra riforma, senza incadere nel tipo di riforma che poi viene utilizzata per introdurre altre carceri, oppure altri aspetti del carcere che sono magari un pochettino meno abusivi, però si tratta lo stesso di carcere. Per esempio Vicky cita le nuove leggi, i nuovi poteri che la polizia adesso detiene per quanto riguarda i controlli per la strada. La polizia adesso può fermare chiunque e dare, in pratica, fare un controllo su tutto il corpo e soltanto per magari qualsiasi sospetto di chissà che cosa. E c'è un grande movimento contro questa nuova legge a New York, e Worth, cioè il gruppo con cui è coinvolta Vicky, propone pure di combattere questo tipo di legge, perché rientra nella lotta contro le carceri, perché infatti questo tipo di politica comporta la carcerazione di moltissime persone, specialmente gente di colore, che vengono fermate molto più sovente. Questo è stato anche comprovato da diverse ricerche, che la stragrande maggioranza di quelli che sono fermati per i controlli anche intimi sono persone di colore, e molte volte sono anche messe in carcere per aver trovato, cioè si suppone, questa o quest'altra droga, chissà che cosa, o qualsiasi altra prova, presumibilmente prova di qualche crimine in atto. Allora, combattere contro questo tipo di legge significa anche combattere contro il carcere stesso, perché questo è un'altra componente del grande arsenale di cui dispone lo Stato per reprimere la gente e per sbatterla in carcere, per controllare in pratica la gente all'interno del territorio. E quindi questa è una delle idee che spingono questa organizzazione, ma anche più nello specifico combattono per non solo per eventualmente liberare tutte e tutti dal carcere, specialmente con focalizzandosi sulle le questioni che devono affrontare le donne in carcere, e ce ne sono 115.000 poi negli Stati Uniti, dei 2,4 milioni, ma però si tratta anche di combattere gli abusi, per cercare di almeno temporaneamente oppure in maniera più definitiva di salvare molte donne da condizioni orrende in cui si trovano molte volte, degli abusi che avvengono nelle carceri, che anche se non aboliscono le carceri stesse, aiutano almeno nel presente di migliorare le condizioni di vita delle donne adesso in carcere, in questioni che purtroppo nel movimento ancora vengono ignorati. Thanks so much.
Yeah, thank you.
Ringrazio tantissimo Vicky per la sua generosità, per averci parlato in maniera tanto dettagliata delle condizioni in carcere, della storia e di tutt'altro, e ringrazio voi per averci ascoltato, e spero che sia stato utile a capire di più la situazione statunitense per quanto riguarda le carceri, e che sia qualcosa che sia anche utile per quanto riguarda la lotta contro il carcere anche in Italia. Con questo concludiamo e buona libertà a tutte e a tutti.
Ebbene, 15:56, come avete sentito, più o meno cambiano i continenti, ma il sistema carcere è più o meno ovunque uguale, dal Messico agli Stati Uniti in Italia, e ovunque il carcere tende a distruggere le persone, e però queste persone si ribellano, lottano, ciascuno a modo proprio, ciascuno con diciamo le condizioni che può permettersi, però la lotta è tesa tutta ovunque al superamento del carcere, all'abolizione del carcere, a tentare di trovare un'alternativa al carcere, che appunto, perché è inaccettabile questo luogo di supplizio, di sterminio, di massacro. E dunque, in conclusione, dicevamo, abbiamo aperto con i 5 fatti neri avvenuti in questa settimana. Dicevamo, quando abbiamo parlato del video della tortura e morte di Francesco Mastrogiovanni, che ha fatto indignare molte persone, è presente ancora sul video, sul sito dell'Espresso, ma anche del Corriere, lo trovate per vedere questa persona legata al letto di contenzione, per non aver fatto niente, semplicemente perché era un diverso, per lo meno ritenuto tale, un anarchico in un paesetto del sud, perbenista il paesetto, e insomma, per un'infrazione stradale è stato preso con una caccia all'uomo spaventosa, gli è stato catturato come se fosse un serial killer, legato al letto di contenzione senza per 82 ore, fino a che appunto lo si è assassinato. Oggi c'è stata la prima udienza del processo, perché poi la cosa è venuta fuori, sono inquisite 18 persone, operatori sanitari in questo ospedale dove è stato inserito, dove appunto gli hanno fatto il TSO, trattamento sanitario obbligatorio, e dove è stato legato al letto di contenzione, tra medici, 18 persone tra medici e infermieri sono alla sbarra. Oggi è stata la requisitoria del pubblico ministero, che ha chiesto per mancata assistenza o altre cose, condanne che vanno dai 2 anni a 2 anni e 7 mesi, 3 anni il massimo, 2 anni e 7 mesi fino a 1 anno. Però la cosa grave è che lo stesso pubblico ministero ha ritenuto valido il trattamento sanitario obbligatorio, solo ha detto che dovrebbe essere seguito da un'assistenza continua, e per quello l'ha condannati per la carenza di assistenza. Ma è giusto il TSO, cioè è giusto legare una persona a letto di contenzione, manco che fosse un abbacchio da squartare. E però questa è la situazione. Noi non seguiremo questo processo, non ci sembra che sia il caso di seguire i drammi umani quando questi vanno a finire sul tavolo di un processo. Affronteremo invece dettagliatamente questa vicenda sia nella prossima trasmissione, parlando a fondo, mettendo sotto accusa il sistema psichiatrico, il controllo psichiatrico ancora vigente in questo paese. Ricordiamo, sono circa 600.000 le persone sottoposte a controllo psichiatrico in questo paese, e ne parleremo anche sabato sulla vicenda di Mastro Giovanni. E quindi niente, ricordiamo appunto i 2 morti di questa, dal nord al sud, Torino e Napoli, una detenuta di 32 anni, una donna, una nigeriana di 32 anni, si è suicidata nel carcere di Torino, e un uomo nel carcere di Napoli, questo stillicidio continua. L'unico modo di fermarlo è abbattere le galere, con una però mobilitazione generale di tutti noi. Bene, termina qui la conta di quest'oggi. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa sugli 87.9. Buon ascolto, buona giornata a tutti e tutti, ma in particolare buona libertà per chi ne è privato o privata.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dai il giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò, non mi farò beccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ricordi. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ricordi. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ricordi. Tempo che vai, dimmi dove vai. Per droghe attesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa. Scuola di vita, è il pesce più grosso che mangia il più piccolo, la legge del mondo che gira con il piombo. Quando uscirò di qui, sarò